Andiamo subito da Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Meno male che non ci occupiamo anche di Olimpiadi nel dettaglio, perché sennò ci avveleniamo anche là. Luca, già è stato un anno un po' particolare.
Purtroppo ieri la gara della scherma non sono riuscito a vederla, l'ho recuperata e ho letto poi tutte le polemiche di oggi. Noi ci lamentiamo degli arbitri e del VAR, mi pare che...
C'è di peggio.
Stanno messi
veramente peggio, e capisco poi la frustrazione, no, degli atleti che si preparano per anni per quella singola sfida e poi dopo si vedono togliere cose importanti conquistate col sudore, quindi è davvero frustrante, diciamocelo chiaramente. Però insomma, non è solo questo che ha scatenato un po' di polemiche, anche polemiche religiose in queste Olimpiadi che non sono partite benissimo.
Ma no, ma che quando c'è una grande attenzione, quando tutta l'attenzione del mondo si concentra su di te, poi qualsiasi cosa chiaramente può essere vista in centinaia di modi, e quelle cose che sembrano nell'ufficio o nelle gare normali meno eclatanti e diventano invece di portata mondiale, come un'Olimpiade. L'Olimpiade è un evento mondiale,
esatto.
E si fa una volta ogni 4 anni,
appunto.
Come dici te, si lavora intorno proprio per cercare di entrare nella storia di uno sport, e poi dopo basta un capello, basta un soffio di vento, basta una decisione arbitrale, basta un attrezzo che non funziona, basta una piccola indecisione per vedere sfumare tutto, e vale anche per la cerimonia inaugurale, perché basta una scena, insomma, no, che non è stata apprezzata da nessuno, credo,
per mandare
poi dei messaggi che probabilmente non erano quelli che volevano mandare.
Però poi sono partiti quelli. Per fortuna che c'è il nuoto, perché a 24 ore dal trionfo, dall'oro di Martin Hingis, c'è anche quello di Checon, quindi mi è piaciuto, ecco, in questo caso. Qualche volta io sono cattivo con qualche direttore o qualche collega della stampa, ma cattivo in senso costruttivo, ovviamente. Io non ho che da imparare da tutti quanti, e quindi ho grande rispetto, però poi ci si confronta, a volte non si è d'accordo su un titolo, su un qualcosa che viene fuori che magari non rispecchia il regolamento, però devo fare i complimenti a quelli dello sport. Oggi nuotiamo nell'oro, mi piace molto come titolo, perché effettivamente è molto...
Credo anche la Gazzetta abbia fatto lo stesso.
Allora sì, perché sì, nuotiamo nell'oro, esatto, quindi non c'è stata, perché ho letto il titolo principale, era favoloso, naturalmente nuotiamo nell'oro, sì, non c'è molta varietà, diciamo, ci sono delle intuizioni simili, però è carino come titolo, Gazzetta e Corriere, nuotiamo nell'oro, mentre diciamo tutto sport si è dedicato a una sola parola, fenomeno, che racchiude un po' quella che è stata...
Va bene lo stesso,
l'oro strepitoso di Checon nei 100 d'orso, che va a replicare quello di Martin Hingis, rana, raggiunto nella giornata di ieri. In mezzo, caro Luca, tu lo sai, qui sono tutti pazzi per il mercato, quindi tutti assetati di notizie, e tanto ti do anche questa dritta, non so se la sapevi anche tu. Ieri un amico che è andato a vivere in Brasile mi ha rimbrottato mentre ero in diretta sull'altra emittente. Mi diceva: adesso alla prima pausa ti mando un vocale e ti dico come lo devi pronunciare. E mi ha detto: devi pronunciarlo Douglas Luiz. Chiamiamolo così. Come ti hanno detto?
Si mettessero d'accordo anche in Brasile.
Sì, bravo.
Infatti. È tanto grande il Brasile. Io che ti devo dire, noi hanno detto Douglas Luiz. Quindi
va bene.
Peraltro è lui.
Esatto,
è lui. Douglas Luiz,
quindi fate avere una ragione. Stiamo parlando di lui, che arriva alla Continassa. La Juventus lo aspettava anche con grande trepidazione. Ricordo anche le parole in conferenza stampa di Motta, che mi hanno sorpreso, e che ha detto: può fare addirittura il difensore, anzi forse farà il difensore, perché comunque mettere i due davanti ai quattro di difesa significa anche fare un buon lavoro di difesa, quindi naturalmente intendeva questo. Però arriva questo giocatore che comunque è stato un investimento importante nel mercato dalla Juventus, che guarda avanti, adesso deve cercare anche di accelerare la questione Koopmeiners, anche perché l'infortunio di Miretti crea già una piccola defezione importante in quel ruolo lì, non che non si sarebbe esposto adesso Giuntoli con l'Atalanta. Però ti chiedo: qual è l'offerta che ti aspetti possa arrivare, e quando pensi che possa arrivare? Si proverà a chiudere prima coperto di Bo, o c'è già pronto la chiacchierata con l'Atalanta? Perché poi tempus fugit, qui si avvicina anche la famosa gara del 14 di agosto, che per l'Atalanta diventa importante, quindi anche per Koopmeiners. Qual è la situazione da questo punto di vista?
È che secondo me Todibo è un affare che la Juventus può andare a chiudere nei prossimi giorni, che poi si concentrerà su Adeyemi, come hai detto anche nella fase iniziale di questa chiacchierata, perché l'accordo col giocatore c'è, va trovato quello col Borussia, e sarà una trattativa non lunghissima, ma neanche troppo breve, perché diciamo che alla fine io credo che in virtù delle dinamiche che si sono sviluppate in questo mercato, con Miners si stia allontanando dalla Juventus, posto che non è, cioè, che è stato un obiettivo e che probabilmente lo rimarrà, però la forza con cui l'Atalanta sta difendendo il proprio giocatore è come se paradossalmente lo allontanasse dalla Juventus, no? Per due volte l'amministratore delegato dell'Atalanta ha detto rimane da noi. C'è la partita del 14 agosto che Miners, per cui l'Atalanta tiene molto, e con Miners fa la parte della spedizione per la Supercoppa contro il Real Madrid. Poi rimangono 15 giorni di mercato con un Atalanta che non te lo vuole vendere, con un giocatore che sicuramente avrà voglia di onorare quel sì che ha detto alla Juventus, perché il sì del giocatore la Juventus ce l'ha, però bisogna trovare un'offerta che possa in qualche modo scardinare quello che l'amministratore delegato dell'Atalanta, che peraltro è anche il figlio del proprietario, quindi certo, la famiglia Percassi, ha detto in merito al suo giocatore. Quindi l'offerta deve essere, a questo punto mi verrebbe da dirti, quasi superiore, no? Ai famosi 60 milioni di euro.
Che non arriverà.
Io la vedo difficile, sì, oggi. Io sì, la vedo difficile oggi. Io vedo che la Juventus magari cambierà obiettivi, perché sicuramente ci sono anche altre opzioni a centrocampo. Come abbiamo sempre detto, intanto non è detto che tutti gli obiettivi di mercato possano essere raggiunti.
Ovviamente, certo.
Perché se no basta fare la lista della spesa, vai al supermercato e torni con quello che ti serve per fare il pranzo o la cena, no? Non funziona così. La capacità dei dirigenti è quella anche di saper cambiare i propri piani e di avere delle piste alternative, o di investire i soldi che magari uno ha e che aveva preventivato di avere in altre zone del campo. Vedi Todibo, vedi Adeyemi, che comunque sono degli obiettivi che la Juventus ha modo di raggiungere in maniera più agevole rispetto a quello del centrocampista. E poi, come abbiamo sempre detto, una rivoluzione non si fa mai con una finestra di mercato soltanto. Per quanto Giuntoli possa essere bravo, voglio dire, non è che c'ha la bacchetta,
esatto,
magica.
Esatto, e infatti qua ti stavo per chiedere, e in parte già mi hai risposto, molti già sono pronti a dire però se tu hai venduto Hausen e Solé per lanciare l'assalto a Kuhn-Meiners, se non lo prendi hai fallito. In realtà poi queste cessioni servivano comunque, perché ti servivano per fare un tot numero di plusvalenze. In questo caso, nel caso di Hausen e Solé, vanno naturalmente nel prossimo bilancio, però ti serviva recuperare e risanare anche un po' i conti della Juventus, e quindi davanti a offerte che magari tu hai deciso di accettare hai risanato un po' i conti, e puoi comunque fare l'assalto a Todibo, che ti serve comunque, quindi quello che hai incassato per andare su Todibo, un giocatore magari che hai scelto strategicamente già preciso e pronto.
Può cambiare la formula, per esempio, perché oggi la Juventus Todibo l'avrebbe voluto vendere in prestito con diritto di riscatto, che magari poteva diventare obbligo a determinate condizioni, ma e il Nizza finora il prestito lo voleva sì, ma con l'obbligo certo, e la certo, Juventus questo non faceva. Magari può cambiare questo, no?
Esatto.
Possono cambiare delle strategie per arrivare a dei giocatori. La Juventus ha bisogno di un centrocampista in più? Sì, se è con Miners. Sì, se è con Miners.
Ok. O se magari
uno in più a prescindere, non è detto.
Non è detto, perché esatto.
Ricordiamoci anche chi c'è ancora. Non è che la Juventus deve comprare 11 giocatori, eh?
No, già su 10 centrocampisti, se non sbaglio, anzi deve smaltire più che altro. No, ci aggiungo che probabilmente, non so se sei d'accordo con me, uno dei desideri fino alla fine della stagione scorsa, quasi fine, era un certo Ferguson, che sarebbe stato anche economicamente più arrivabile, e poi soprattutto era proprio le caratteristiche che servivano anche un po' nella testa di Giuntoli alla Juventus. Il grave infortunio ha messo un po' in scacco questa mossa.
Sì, però io lo vedo più Ferguson, io lo vedo più simile a Douglas Lewis, forse che sono due giocatori diversi, però è un giocatore più di interdizione che di rottura, no? È più un giocatore che ti aiuta nella fase difensiva, posto che è un tuttocampista, perché ormai si definiscono così. Però con Miners è certamente più offensivo, gioca anche nella tre quarti, è uno che ha molti più gol durante l'anno. Alla Juventus serviva un centrocampista che potesse catapultarsi nell'area di rigore avversaria. Io Floyder non lo prenderei in considerazione per la Juventus per questi motivi qua, e poi perché il Bologna ha venduto Calafiori e Zirze, io non penso che ne venda anche un altro.
No, perché altrimenti poi sarebbe stato complicato, anche perché il primo anno in Champions non puoi nemmeno andare troppo a stravolgere, già così è cambiato anche l'allenatore, devi cercare di far calibrare le cose e ripartire da un asset che comunque già funzionava. Parlavi di Adeyemi, Luca, allora io ti chiedo a che punto è la trattativa con il giocatore e se è pronta un'offerta anche per il Dortmund, che credo il prezzo iniziale, la richiesta iniziale sia almeno di 40, se non sbaglio.
sì, la richiesta è di 40 e non è chiaramente quello che la Juventus vorrebbe spendere, naturalmente, però la trattativa incomincerà ad esserci. La Juventus vorrebbe farla composita, con una base magari più bassa, ma con dei bonus che possano andare a aiutare il Borussia Dortmund ad arrivare ai 50-45 che voleva all'inizio della trattativa, per cui potremmo ipotizzare un 35 di fisso più un 10 di bonus divisi fra obiettivi facilmente raggiungibili e obiettivi meno facilmente raggiungibili, ma che se la Juventus dovesse raggiungere pagherebbe volentieri. E questa potrebbe essere un'offerta che intanto andrebbe sicuramente incontro alle richieste del Borussia Dortmund sul giocatore. Il giocatore fondamentalmente, come dicevi te, è abbastanza convinto del progetto Juventus, per non dire che abbia detto sì, perché è pronto un quinquennale da 4 milioni di euro più bonus a stagione, quindi è un upgrade importante anche a livello economico e non soltanto per prestigio nella carriera di Adeyemi. E quindi io credo che, per quello che prima ti dicevo, magari non sarà una cosa lunghissima, non sarà neanche breve, ma è una cosa più che concreta. Ecco, io penso che Todibo e Adeyemi siano i due giocatori oggi più vicini alla Juventus.
Questo è già comunque qualcosa di importante in un mercato che già è stato scoppiettante e che già promuove, possiamo dire così, Cristiano.
Ma come dicevamo prima, Enzo, no? Se sono arrivate le eccezioni è perché poi si è pronti ad andare a chiudere, esatto, gli altri obiettivi, quindi si possono formulare e modulare. Allora, io penso che se la Juventus fosse andata su con Miners, magari a Adeyemi con questo tipo di formula non sarebbe potuto arrivare. Questa però è una mia idea,
Quindi tu dici il fatto che si stia accelerando per Adeyemi forse significa che si è mollato Koopmeiners, potrebbe essere anche questo.
Ma che sa, la Juventus sa che non arriva Koopmeiners, e quindi siccome comunque ci sono anche altre cessioni da fare, perché la Juventus altre cessioni ha in testa di farle,
certo,
no? E magari poi i soldi arriveranno anche da quelli, ma intanto porta a casa un giocatore che mi piace, che mi serve, perché sull'altro non ho certezze,
sì,
in questo momento.
Esatto, anche perché poi sarà una trattativa che, se non ti permette un minimo di possibilità di risparmiare qualcosa, non penso che possa andare in porto al netto dell'accordo comunque che c'era con il giocatore. Per chiudere il discorso Juventus, il nostro amico ci scrive e dice: non è che la Juventus va su Gudmundsson, non è lo stesso ruolo di Koopmeiners, anche qui, anzi,
no,
la parliamo di un attaccante.
È più vicino ad Adeyemi, esatto, piuttosto che a
esatto.
Che Koopmeiners, posto che Gudmundsson nell'ottica degli attaccanti della Juventus, io penso che possa rimanere un nome. Oggi, se tu fai la conta degli attaccanti della Juve, c'è Vlahovic, c'è Chiesa, c'è Milik che è infortunato, fine degli attaccanti della Juve, Ildiz. Quindi un più ne deve arrivare, ed è Adeyemi. Poi dipende da quello che succede con gli altri. Io penso che non succeda più altro, ma sapete benissimo che la situazione di Chiesa è una situazione in evoluzione,
sì,
anche fino agli ultimi giorni di mercato. Lo stesso Milik, che magari può essere un giocatore interessante da andare a prendere per squadre che vogliono puntare su di lui per la voglia di riscatto che può avere anche dopo l'infortunio. Sai che la Juventus non chiude le porte a nessuno in questo momento, no, per quanto riguarda le uscite. Quindi
assolutamente, potrebbe esserci anche l'asse con la Fiorentina che tra poco andiamo ad affrontare, anzi facciamolo subito così ci spostiamo in casa viola. McKennie più Rugani, una possibilità oppure soltanto uno? McKennie è una, ricordiamo che McKennie ha detto io voglio andare a giocare in Champions League, poi però ha rifiutato la Aston Villa che in Champions League ci andava, quindi qualcosa non torna, probabilmente è comunque un giocatore in uscita, è un'operazione che la Fiorentina può portare a casa, secondo te, che può incontrare anche il benestare del giocatore?
Ma guarda, non lo so, è chiaro che per i numeri ci vuole un aiuto della Juventus per quanto riguarda McKennie. Io credo che tutte le società, gli Fiorentina in testa, si siano interessate ai giocatori in uscita della Juve per capire se può tornare, no? Per la Fiorentina, Arthur a parte, se possono tornare i numeri e perché gli stipendi che paga oggi la Juventus non sono sostenibili per le altre società. Quindi Szczęsny, quindi Rugani stesso, quindi McKennie, quindi Milik, chi vuoi te? E io non so quante di queste poi riusciranno ad andare. Credo che se questo tipo di operazioni dovessero andare a buon fine, è più facile che vadano a buon fine verso la fine del mercato, quando il tempo comincia a scarseggiare e quindi le soluzioni non si trovano, piuttosto che adesso, quando magari anche e soprattutto nella testa dei ragazzi c'è la possibilità che venga fuori qualche cosa d'altro in generale, perché se io rifiuto la Premier League e la Champions League all'Aston Villa, posto che magari mi sentivo facente parte di un'operazione, quindi non l'interesse tecnico, non so io che cosa ha spinto McKennie a dire di no, però magari invece in Italia si trova bene e ci gioca anche senza la Champions League, non so che dirti.
No, no, certo, chiaro, perciò ho detto non mi convinceva tanto quella spiegazione che era uscita fuori, che non è chiaramente ufficiale. In casa Roma invece arriva Solé, quindi una delle cessioni della Juventus va in casa Roma, Solé, sforzo della Roma, concessione, lì c'è stata un po' più di trattativa rispetto all'Atalanta-Juventus, la Juventus sì. È stata disposta ad andare un po' più incontro alle esigenze della Roma, la Roma è andata incontro alle esigenze della Juventus, bene o male poi si è trovato un affare per tre, chiamiamolo così, e la Roma adesso però deve cercare di completare l'attacco, e c'è questo Dobic che scalpita, ma potrebbe esserci il girone a guadagnare tempo perché vuole un rilancio ulteriore, o questa operazione secondo te è vicina dall'andare in porto?
Il rilancio deve venire per forza, perché almeno deve pareggiare l'offerta dell'Atletico Madrid. Sai bene che l'Atletico Madrid ha praticamente preso Dobic e la Roma ha fatto un'offerta basta rispetto a quella dell'Atletico Madrid perché sapeva di avere l'ok del giocatore. Il Girona però dice: amico mio, io l'ho venduto a un altro club, a me non mi devi dare quelli, a me va bene che tu ti sei messo d'accordo con il giocatore, ma io ci posso rimettere io perché tu ti sei messo d'accordo col giocatore, peraltro c'era anche la clausola, te lo sto vendendo sotto la clausola, vedi di venirmi incontro, se no l'operazione non si chiude. Quindi diciamo che da questo punto di vista la Roma deve leggermente aumentare l'offerta e deve andare a pari almeno con quella dell'Atletico Madrid, magari utilizzando delle formule diverse, un bonus in più, un bonus in meno, adesso non è che sarà quello che farà la differenza, però alla fine l'operazione si chiuderà, non ci sono, secondo me non ci sono margini per poterla vedere saltare questa operazione qua. Il giocatore vuole la Roma vuole il giocatore, la Roma ha fatto un'offerta molto importante, basta migliorarla e arriverà poi alla conclusione.
Ti aspettavi che la Roma spendesse così tanto in questo mercato?
No, perché eravamo abituati a una gestione diversa, perché c'erano dei paletti di financial fair play molto rigidi, che ci sono ancora, ma ci sono state molte dismissioni o cessioni o non conferme di contratti, e questo ha permesso alla Roma nel corso di questa finestra di mercato di avere un agio piuttosto importante sulla spesa annuale. La spesa annuale si calcola in maniera molto rapida senza fare i professori di economia, con l'ammortamento annuale del cartellino più l'ingaggio all'ordo del giocatore. Quindi se tu l'anno scorso pagavi Lukaku, che ne so, 8 milioni di euro, ok? Tu oggi hai 8 milioni di euro per poter per pagare annualmente Dobic. L'ammortamento si calcola se la Roma spende 35 milioni diviso 5, sono 7 milioni all'anno di ammortamento, ok? Di cartellino, chiaramente, più l'ingaggio all'ordo, che sono magari altri 3 milioni di euro, non so io, quindi sono 10 milioni all'anno, quindi più o meno la spesa di Dobic, quella di Lukaku, con la differenza che Dobic è tuo e che magari nella tua testa, se fa due buone annate, puoi anche venderlo e quindi diventa un capitale della società. La Roma sta ragionando molto su questo, cioè su quanto è riuscita a risparmiare della spesa annuale dei giocatori che aveva nella rosa lo scorso anno e con quella stessa cifra, rimodulandola fra cartellini e ingaggi all'ordo, prendere giocatori magari giovani come Sulé o come le Fee, che poi possano crescere insieme alla Roma. Quindi la spesa dei cartellini rientra in una spesa complessiva e su cui bisogna ragionare sempre, in realtà, perché non è che se tu paghi zero un giocatore ma poi gli dai 10 milioni di euro all'anno il giocatore viene via gratis per la società, ok? Cioè, alle volte conviene comprare un cartellino di un giocatore che magari prende molto meno di ingaggio piuttosto che prendere uno a parametro zero ma che ha un ingaggio altissimo, perché la spesa annuale per la società sempre la stessa è.
Che poi è un po' anche il ragionamento che sta facendo la Juventus, no? Che sta abbassando il monte ingaggi, spendendo magari anche di cartellino, ma prendendo giocatori che spendono guadagnano un po' di meno, anche perché nell'anno scorso è stato sempre detto una cosa che io non condividevo, Luca, secondo me anche tu, quando si diceva come fa la Juventus a non essere prima, cioè il monte ingaggi più alto della Serie A, ma quello non significa qualità,
che può essere un indicatore rispetto alla qualità, perché se tu hai giocatori che guadagnano tanto è evidente che saranno stati bravi, no? O che sono stati bravi a approfittare di alcune situazioni di mercato. Infatti secondo me bisogna sempre guardare al costo complessivo della rosa, non soltanto al monte ingaggio. Il monte ingaggio è un indicatore, non necessariamente il più importante. Sulla Juventus la mia risposta è ni rispetto a questa vicenda qua, perché la Juventus ha venduto per far cassa e plusvalenza dei giocatori giovani.
Certo.
Perché
certo.
Ha venduto Huijsen, perché ha venduto Koulet, perché basso. Ha venduto Willing certo. Jr., che ha venduto un ingaggio basso, ha preso dei giocatori che hanno un ingaggio alto,
sì.
Perché Douglas Luiz ha un ingaggio alto, perché ha degli
però rispetto a Rabiot è risparmiato, perché per esempio
però è uno Todibo avrà un ingaggio alto, però ne hai venduti un po', ecco, diciamo che la Juventus ha rimodulato in maniera diversa perché aveva bisogno, probabilmente questa è una lettura mia personale, di giocatori che reputasse più pronti, perché oggi la vera domanda è: perché prendi Adeyemi a posto di Soulé? Perché secondo me, questo penso quello che penso pensi Giuntoli, Adeyemi è più pronto di Soulé, se no mi tengo Soulé.
Ah sì, 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 certo, infatti è quello il discorso, cioè io guardo a un provare a vincere da subito e sfruttare magari i giovani, quindi l'oro mi viene dai giovani che ho costruito, con questo vado a fare un mercato di giocatori pronti subito, un po' quello che ha poi fatto anche l'Inter l'anno scorso e che sta provando a invertire con Oaktree. Sì, con gli ingaggi poi siamo lì, perché poi comunque la Juventus risparmia anche gli 11 milioni di Alessandro, che è andato a zero,
sì,
risparmia
penso...
9 milioni di Rabiot, i 3-9 di Ken, e quindi questo fa...
Però diciamo che non c'è stato un abbassamento drastico del monte ingaggi, c'è stato un secondo me più o meno siamo in linea, poi bisogna aspettare chiaramente fine stagione per capire che
guarda per ora c'è un meno 10 milioni di monte ingaggi, nel senso che con Azic ma sulle operazioni di mercato fatte adesso con Azic, Cabaldi, Gregorio, Douglas Luiz o Douglas Luiz, Thuram guadagnano insieme come ingaggio arriviamo a 18,6 milioni, quelli risparmiati da Alessandro, Barrenechea, De Winter, Felix Correa, Ausen, Link Junior, Caio George, Ken, Rabiot e Soler erano 28,7, però sono 10 a fronte di 4, quindi cioè di 5, quindi come
esatto,
vedi
infatti si va sul numero
esattamente, bravissimo, e quello è il concetto
e l'altra cosa è che bisogna aspettare poi alla fine il risparmio secondo me non sarà
no perché poi entra anche Adeyemi certo magari
ci sarà però se tu pensi che l'ingaggi della Juventus anche fosse 10 milioni di risparmio forse non siamo neanche al 10%.
Sì, esatto, assolutamente, però insomma questo è un po' il lavoro che si sta cercando di fare, abbassare l'ingaggio, aumentare la qualità, avere giocatori pronti e subito, rinunciando magari a quei giovani che ti danno prospettiva ma non ti permettono di vincere subito, quindi un cambio anche di strategia. Cambio di strategia anche in casa Napoli, Luca, per la questione Osimhen, nel senso c'è la sensazione che oramai la clausola non la pagherà nessuno, quindi bisogna decidere cosa fare.
Ma allora, io sulla clausola non ho mai creduto molto, ti dico la verità, nel senso che l'ho considerata sempre più un'indicazione di prezzo piuttosto che una cifra da dover pagare assolutamente. Diciamo che forse è il massimo che il Napoli avrebbe potuto prendere con la cessione di Osimhen, chiunque può decidere di comprarlo a meno se il Napoli è d'accordo. Il problema è che Paris Saint-Germain e Napoli in questo momento non hanno dialogo, che nonostante il Paris Saint-Germain sia la squadra che ha cercato Osimhen con più insistenza non si è arrivati ancora a una soluzione, e che questa situazione qua spinge chiaramente anche il Napoli e le altre squadre che possono essere interessate ad Osimhen a trovare delle soluzioni alternative che per il momento non sono le favorite né da Osimhen o dal Napoli, ma che possono diventare delle exit strategy. Il Chelsea può esserlo, come lo era all'inizio stagione, ti ricorderai che il Napoli aveva provato a fare uno scambio con Lukaku, no?
Sì,
quindi all'interno
certo.
Della trattativa diciamo che questo tipo di situazione può riprendere quota nella parte finale del mercato, anche con condizioni diverse, perché ad oggi risulta che il Napoli abbia ricevuto un'offerta di prendere in prestito Osimhen per dargli il definitivo di Lukaku, quindi non è una situazione che a Napoli, voglio dire, no, accolgono con grande favore,
no,
però
certo.
È una soluzione, cioè secondo me la soluzione del rebus è nel fatto che Osimhen non giocherà nel Napoli il prossimo anno, e quindi partendo da qui poi possiamo capire quali possono essere le varie situazioni. Anche la pista araba può essere una pista interessante, soprattutto per il Napoli, non credo per Osimhen da dover approfondire. Quindi o magari il Paris Saint-Germain, che capisce che la situazione le sta sfuggendo di mano e che ha bisogno di un attaccante, dice: no, sai che c'è, lascia perdere questa roba che stai mettendo in piedi con il Chelsea e con gli arabi, lasciamo perdere che abbiamo litigato, facciamo noi.
Si era parlato, sì, anche della, comunque della possibilità di uno scambio con il Chelsea, con Lukaku, che sì, non aveva convinto, sì, diciamo, no, gli stessi tifosi del Napoli, ma insomma neanche il Napoli, immagino, sostanzialmente.
No,
uno...
no, ma non, è, non era, no, ma il Napoli, diciamo che avrebbe, no, lì, diciamo che nella prima fase del mercato, quando il Napoli ha provato a contattare il Chelsea per dire facciamo Lukaku e soldi per Osimhen, è stato Osimhen che non ha voluto approfondire la situazione perché il Chelsea non giocava la Champions League e quindi si è fermata lì. Poi però le cose cambiano e all'interno del mercato poi dopo le cose cambiano perché neanche il Napoli gioca la Champions League, quindi se l'alternativa è rimanere a Napoli,
sì,
dove tu hai deciso comunque di andare via, magari accetti anche un campionato diverso, una squadra diversa, non lo so, ma sai, il mercato è bello anche per questo perché le cose possono cambiare, alcune cose non cambiano, vedi Lukaku o Napoli, altre cose possono cambiare.
Sì, sì, quindi insomma ma tutto poi può cambiare da un momento all'altro, poi magari arriva l'offerta di fine mercato,
certo,
così come
certo,
per esempio, e chiudo perché tanto è un modo per far capire come le cose cambiano da un momento all'altro, per Szczęsny che in questo momento è bloccato, sembrava potesse andare al Monza, il Monza all'improvviso pensava di poter arrivare a Gollini, porte chiuse per Gollini, da un momento all'altro prendi Keylor Navas, si chiude anche un'altra possibilità per Tech, è chiaro che
certo,
Tech per semplicità si può aprire all'improvviso magari un infortunio che non auguriamo a nessuno, sia chiaro, però un infortunio può portarti lì a venire e dire ok me lo prendo io, quindi è un po' questo la storia del mercato. Allora tante altre cose cambieranno e noi annoieremo come sempre ogni martedì Luca Marchetti Sky Sport,
oh, no?
Per il super lavoro, bene, facevo la chiacchierata, dai, come se stessimo al bar. Luca, ti lascio,
sì,
un abbraccio,
ciao,
grande,
ciao, ciao,
ciao.
Ciao.